Paolo De Paola, buongiorno.
Buongiorno, ciao Giulia, saluto gli ascoltatori.
Stiamo già modulando, modificando i commenti che invece erano stati fatti a fine mercato. La prestazione negativa di ieri di Openda mette un punto di domanda su questo giocatore o lasciamo stare?
No, lasciamo stare perché non si può con una partita soltanto giudicare un giocatore che comunque ha dei numeri eccellenti. È un giocatore che secondo me può fare la differenza anche sul giudizio del mercato intero della Juventus, perché con gli ultimi colpi tra Zegrova e Openda la Juventus ha messo a posto l'attacco, ma ha messo a posto tante cose che prima potevano essere criticabili. Tanto è vero che diciamo, se non si fosse arrivati all'ultima giornata del mercato, la Juventus secondo me sarebbe stata molto indietro nei giudizi, anche rispetto a un podio ipotetico di mercato, ma io adesso la Juventus la metto al pari del Milan come mercato e subito dietro, ma appena dietro il Napoli. Quindi si sono rinforzate queste due, Juventus e Milan, sinceramente. Quindi, come dire, le squadre che negli ultimi anni hanno un po' deluso per quanto riguarda non solo il gioco, ma anche e soprattutto la fase difensiva, secondo me sono in buona posizione per poter dar fastidio, se non altro dar fastidio alla principale antagonista per lo scudetto, cioè il Napoli.
Quindi tu giudichi il mercato e l'estate comunque del Milan positiva, perché è un'idea che non hanno tutti.
So, non hanno tutti perché in qualche modo c'è uno schieramento a favore di Allegri, no? Che cerca un po' di proteggere questo allenatore, come dire. Non gli avete fatto la squadra, diciamo su misura per lui, quindi non vi aspettate troppi risultati. Io invece non sono d'accordo con questa teoria perché ritengo che il Milan abbia fatto tantissimo sul mercato, è una delle squadre che ha speso di più sul mercato, e non solo, ma che abbia messo a disposizione di Allegri col quale ha concordato qualsiasi mossa di mercato. Ecco, questo va sottolineato, Allegri ha partecipato a qualsiasi operazione di mercato del Milan e ha messo a disposizione Allegri un'ottima squadra. Gli ha rifatto la difesa con quattro giocatori, gli ha rifatto il centrocampo con quattro giocatori e gli ha sistemato l'attacco con Kunku. Certo, si può dire manca il centravanti puro, però sinceramente se hai anche una certa mobilità in attacco, quindi una possibilità anche di non avere una certa staticità, non è un male, ma dire che il Milan lasci delle perplessità sul mercato rispetto all'anno scorso, assolutamente no. È stato un capolavoro di Tare, d'accordo anche con Allegri e con Furlani e con il collaboratore, questo famoso Busardo, tanto criticato da tutti, che è l'uomo degli algoritmi, no? Cioè colui che in qualche modo si rivolge all'algoritmo per poter trovare i giocatori.
Quindi, secondo non ho capito male, mettiamo il Napoli sempre al primo posto, ipotetico, e poi l'Inter non me l'hai nominato.
No, l'Inter male, sinceramente il mercato dell'Inter è pessimo, lo trovo. Ha fatto poco, doveva fare due colpi, doveva fare Lookman e Leoni. Doveva rinforzare la difesa, non c'è riuscita, e doveva
Doveva
rinforzare
vendere
l'attacco.
Acerbi in teoria, invece è ancora lì.
Sì, ma anche Pavard probabilmente, oppure De Vrij, in effetti sono ancora lì. E, secondo me, diciamo, no, non si è mossa bene, però è anche vero che la novità dell'Inter si chiama Chivu. Guardate, io non sono rimasto negativamente sorpreso dalla seconda giornata di campionato dell'Inter, che è stata assolutamente negativa, perché in effetti Chivu sta portando una mentalità diversa a questa squadra che ha degli ottimi fondamentali. Cioè, se noi andiamo a vedere reparto per reparto, anche con i nuovi inserimenti, perché Susi c'è un ottimo giocatore secondo me, e Bonny è un attaccante che può dare tanto anche all'Inter. Quindi diciamo, ci sono degli inserimenti strategici che sono buoni. Ha abbassato un po' l'età media della squadra e secondo me l'Inter, se trova una formula diversa, cioè se in qualche modo nella personalità dei senatori, Acerbi in testa, ma anche Bastoni, anche se giovane, ma gli do come dire, l'estima del senatore, può trovare una quadratura nuova, diversa rispetto allo spartito che ha regalato Inzaghi. E questa è la novità vera, cioè cambiare musica con chi possono farlo, perché il gioco dell'Inter è stantio, non riesce in qualche modo, soprattutto in attacco, a fare diciamo gioco attorno al faro di Lautaro. Lautaro è poco, nel senso che si sbatte molto, ma non può fare tutto da solo. E quando certo. poi si prodiga, soprattutto a centrocampo, perde consistenza per la fase offensiva vera, pura, in area di rigore. Per cui quello dell'Inter è un come dire, un esperimento, secondo me, nuovo, che si basa soprattutto sulla figura dell'allenatore.
Ti leggo la probabile formazione che giocherà questa sera a Bergamo. Parlo ovviamente dell'Italia. Donnarumma, sì. Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Di Marco, Barella, Tonali, Politano, Reteghi, Zaccagni, Ken. Non c'è neanche uno juventino. È strano.
Beh, è strano, ma relativamente anche quello che poteva in qualche modo, soprattutto quelli che potevano, secondo me, potevano essere Di Gregorio e Locatelli. Ma in questo momento non, evidentemente non offrono quelle garanzie di grinta, di capacità di grinta che vuole Tonali e che vuole Gattuso, che per esempio vengono riversati su un giocatore come Tonali. È una squadra muscolare, una squadra, perché Calafiori, Tonali, insomma, sono giocatori che in qualche modo, anche Bastoni stesso, sono giocatori che in qualche modo sono cattivi in campo, ed è quello che ci vuole, perché adesso, indipendentemente dall'avversario, che può essere più o meno debole, quello dell'Italia è un blackout mentale, la paura di non farcela pure per questo mondiale è troppo grande per poter in qualche modo cedere alla tentazione di avere incertezze mentali. Con questi qua, che sono dei pugili in campo, le incertezze mentali te le togli, perché gente soda, concreta, che appunto penserà sicuramente al risultato e non all'ambicarsi il cervello su ce la facciamo o non ce la facciamo.
Ce la farà invece la Juventus a gestire in maniera corretta Vlahovic? Nel senso, è così impossibile pensare di magari proporgli un eventuale rinnovo di contratto, oppure venderlo già a gennaio per alleggerire le casse ed evitare magari a giugno poi di vedertelo a Milano, sponda nero-azzurra, a zero?
Ma guarda, messa a posto un po' la fase offensiva della Juventus, cioè la Juventus ha un signor attacco, persino abbondante. Perché ribadisco, io punto molto su Zegrova, perché è un giocatore che mi piace molto, perché ha una capacità di essere jolly d'attacco che è incredibile e oltretutto ha dei piedi buonissimi. Poi Openda pure non è male, ma vediamolo alla prova, cioè non è male, dico, è un fuoriclasse, gioca molto bene, ma vediamolo alla prova dei fatti come in qualche modo reagisce anche al metodo di Tudor, non avendo fatto la preparazione con lui, assolutamente, però vediamo. Su Vlahovic c'è il grande punto di domanda, che secondo me a questo punto, perché bisogna essere fatalisti, se lo ritrovi in casa è un giocatore che, è vero, diciamo, nella Juventus non è mai andato oltre i 18 gol, 14-18, questa è la sua media, però ha uno stipendio da giocatore che ne segna 25 di gol, non è, diciamo, su quegli standard, però lui è convinto di valere quei soldi, è convinto di poter esprimere il suo valore in campo. E a questo punto bisogna fare gioco forza e conti con la realtà. Quindi te lo tieni e speri appunto sulla sua voglia di riscatto, perché l'ha mostrata anche dopo i gol che ha segnato, che ha una volontà di farsi rivalutare dal suo pubblico. Il problema nel rapporto con il pubblico è sempre lo stesso. Io non sono uno che dopo 40 anni di vita negli giornali e nel calcio si straccia le vesti per degli ingaggi favolosi o perché magari i giocatori seguono una loro linea economica. Devono però capire sia i giocatori che gli operatori di mercato, quindi i loro procuratori con le loro commissioni, che non tutto è mercimonio, non tutto è soldi. E poi a un certo punto si rompe quel feeling con il pubblico che ti ha sempre sostenuto, perché se non vedi un minimo di attenzione anche all'aspetto sentimentale, il pubblico discarica. E l'attenzione all'aspetto sentimentale si chiama appunto una volontà del giocatore in qualche modo di guardare in prospettiva a una spalmatura dell'ingaggio su un ingaggio rinnovato. Chiaramente lui per il momento deve finire la sua stagione e poi vediamo, ma credo che debba per forza venire a patti, se non con la Juve, con qualsiasi altra società, perché non può pretendere di guadagnare quei soldi. Poi vediamo, a fine stagione segnerà 25 gol e allora in qualche modo si sarà riscattato.
E lì ci sarà da litigare se effettivamente questa sarà la realtà. Tra l'altro ci si lecca comunque le dita in quanto li avrà segnati per la Juventus questi gol. C'è chi si arrabbia per la difesa nei confronti di Allegri fatta da De Paola poco fa, perché il mercato del Milan, secondo Luca da Reggio Emilia, è assolutamente discutibile, anzi non lo trovo neanche intellettualmente corretto, dire che sia stato un mercato appunto positivo. Mi porta così anche a chiederti come mai secondo te l'agente di Thiago Motta abbia deciso di giustificare un po' la stagione del suo assistito puntando il dito contro la stampa in particolare.
Ma vabbè, questa mi sembra una mossa proprio disperata, sinceramente, perché è vero che alcuni allenatori godono di buona stampa, Allegri per esempio gode di buona stampa, e prima di tornare su Motta, fammi fare una parentesi su quello che diceva l'ascoltatore sul Milan. Sì. Il Milan ha preso 4 difensori, a parte De Winter e De Stupinian, che mi ha molto impressionato, ha De Game, che lo scopriremo strada facendo, e ancora anche un altro giovane che è arrivato di recente. Poi a centrocampo ha preso gli Asciari, gli ha accontentato Rabiot per quanto riguarda il centrocampo. Ricci, va bene, apparteneva alla precedente gestione, ma lo ha preso Ricci. Ha preso Modric, ha preso un Kunku in attacco, ma che doveva fare il Milan, sinceramente? Ma come si fa a avere le fette di prosciutto sugli occhi e non ragionare?
Tra l'altro il Milan non gioca niente quest'anno, quindi insomma si è già arricchita abbastanza.
Non gioca le coppe, appunto. Sì, è stata rifatta una squadra. Come fa l'ascoltatore a dire che è ingeneroso dire che ha fatto un buon mercato? Ha fatto uno straordinario mercato a fronte della cessione di 2 giocatori, uno discutibilissimo come Theo Hernandez e l'altro sicuramente bravo come Reinders, ma assolutamente carente in fase difensiva. Quindi per favore guardiamo i giocatori per quello che sono e per quello che possono dare a una squadra. La cessione di Theo Hernandez e di Reinders ha fruttato parecchi soldini al Milan, in grado poi di poter cambiare la propria squadra. Quindi non sono assolutamente una critica al mercato del Milan, perché non c'è da fare una critica, ma solo applausi e complimenti. Tornando a Thiago Motta, mi sembra ingeneroso quello che è stato detto rispetto alla stampa, perché mi sembra veramente un alibi, un tentativo di salvarsi in calcio d'angolo rispetto a quello che è stata un'accoglienza trionfale da parte della stampa. Non se ne poteva più di Allegri, ma diciamolo francamente, è tutta la stampa, come dire, ha accolto con un sospiro di sollievo il nuovo allenatore che veniva con tutto il suo carico di speranze dopo aver fatto un'ottima stagione a Bologna. Tutto questo carico di speranze poi è andato deluso. Noi bisogna che in qualche modo si faccia i conti con la realtà. Non è che uno deve affezionarsi a una tesi e portarla avanti a dispetto dei fatti. Motta ha deluso. All'inizio è stato accolto anche da me personalmente con grandissima speranza, nel senso la speranza di vedere un gioco diverso nella Juve, un gioco che latita da anni alla Juventus, e si sperava con Thiago Motta di poterlo vedere come si era visto al Bologna. Non è stato così. Motta si deve tenere tutte le critiche del caso, come ce le deve tenere anche il direttore generale che lo ha chiamato. Direttore generale che io non mi aspettavo venisse licenziato, perlomeno non mi aspettavo che ci fosse la rottura del rapporto, sinceramente, perché secondo me se c'è un progetto di 3 anni in qualche modo salvi qualche cosa. Invece vedo che con Comolli e Modesto sta facendo una peraltra rivoluzione, la seconda nel giro di 2 anni, molto molto importante, e non credo che finirà qui, ma continuerà anche nella prossima stagione.
Anche perché comunque manca ancora una voce, manca ancora un nome, un direttore sportivo.
Manca ancora un direttore sportivo e manca secondo me ancora un centrocampista importante, cioè un giocatore Attà, per esempio, dell'Udinese, che è costato 8 milioni, ma come fa la Juventus a non vederlo? Cioè, come fa un giocatore alto 1,88 che si muove, ha classe, ha qualità nel dribbling, sa gestire la palla, non costa tantissimo, perché non riesce a inserirlo? Perché il problema della Juventus è lì a centrocampo, perché Locatelli è buono, diciamo, Bosque di Riviera, nel senso che è uno che porta palla, che ha quantità, può fare persino il difensore, ma non ha quella qualità, quella luce che servirebbe al centrocampo della Juventus e che non c'è, che da dopo che Dira in poi non ha più avuto il centrocampo della Juventus. La Juventus aveva Pjanic, aveva Pirlo, aveva gente...
È libero Pjanic!
Lo so, però...
È svincolato, no? Lo richiamiamo?
magari, perché uno, ecco, alla Modric che sicuramente... può accenderti un po' di luce, poi fisicamente bisogna vedere, perché ecco, nella fase calante della sua carriera Pjanic aveva solo un piccolo difetto, un po' la lentezza, no? La lentezza nel guardare gli avversari che gli arrivavano addosso e nel girarsi. Però ecco, a questo si deve ovviare con un giocatore che lì a centrocampo possa accendere quella luce. Non si può aspettare l'ascesa, la crescita di Thuram, per carità, ottimo giocatore, ma ancora giovane, ancora acerbo, ci vuole qualcos'altro lì a centrocampo. Quindi speriamo appunto che con direttore sportivo, magari con il mercato di gennaio, qualche cosa in più possa arrivare.
Grazie direttore.
Grazie a voi, ciao Giulia.